anzi vorrei rafforzare questo pensiero perché è importante per noi. Ciò che fa la differenza non è ciò che le persone dicono, ma è ciò che noi accettiamo.
Ci facciamo coinvolgere.
Non è quello che le persone dicono. Il problema è se noi lo accettiamo e quindi lo crediamo. Io dicevo a Sabrina, intanto vogliamo salutare a Mary che ci sta salutando tutti quanti.
Ciao Mary.
Che purtroppo non è potuta venire perché una, che devo fare io andata e ritorno e poi le devo svegliare le cose, quindi le manchiamo e ci manca pure lei, chiaramente. E con Mary abbiamo fatto esperienze di questo tipo tantissime volte, di coppie, di famiglie che ci hanno detto pregate per noi perché ci hanno detto che il bambino potrebbe avere qualche problema. Ora, io non posso, non so dirvi se Dio ha fatto un miracolo o se in realtà era una bugia o se il medico aveva visto male, io non lo so, ma una cosa so, che quando preghiamo noi vediamo delle, vediamo esattamente il contrario di quello che era stata la diagnosi, no? A volte il problema fondamentale non è quello che gli altri ci dicono come brutta notizia, ma il fatto che non ci crediamo e quindi cominciamo a vivere sulla base di quella notizia. E anche se quella brutta notizia in realtà poteva essere una bugia, noi la creiamo come una realtà nella nostra vita. Vi faccio un esempio, che questa è una storia vera che ha fatto scalpore, è di due persone che erano ricoverate in ospedale. Una era malato di tumore e l'altro era stato ricoverato per una appendicite. Non so in che modo, è successo parecchi anni fa, hanno scambiato le cartelle mediche. L'uomo che aveva il tumore è stato operato e non gli hanno trovato niente. E l'uomo che aveva il tumore, praticamente, è stato praticamente operato l'uomo che aveva il tumore è stato operato di appendicite. L'uomo che aveva l'appendicite invece gli hanno detto che aveva il tumore. Quell'uomo che non aveva niente e che ha ricevuto la notizia che aveva il tumore è morto di tumore. L'uomo che aveva il tumore e che gli hanno detto che non aveva niente è stato guarito totalmente. Noi non ci rendiamo conto della potenza che Dio ha messo dentro la vita di ognuno di noi, perché non è la notizia che arriva, è se tu ci credi realmente. Ed ecco perché Gesù continuamente predicava e insegnava la buona notizia. Sapete, è stato dimostrato attraverso degli studi fatti che una cattiva notizia è 16 volte più potente nella nostra vita di una buona notizia. Lo ripeto, statisticamente è stato scoperto che una brutta notizia nella vita di una persona ha 16 volte di più un impatto nella sua vita che non una buona notizia. Noi siamo bombardati giornalmente da cattive notizie, costantemente, continuamente. E a volte noi, quando abbiamo una buona notizia, per noi quella diventa l'eccezione, non la regola. È vero o no?
Sì, quante volte, diciamo
finalmente una buona notizia, è vero o no? Perché? Perché siamo talmente massacrati, giornalmente bombardati da brutte notizie che hanno reso la nostra vita, l'hanno girata letteralmente, l'hanno rivoltata al contrario, e noi viviamo la brutta notizia come la cosa normale e la buona notizia come l'eccezione. La regola è la brutta notizia, no? Quando Gesù arrivava, ecco perché i Vangeli e il ministero di Gesù ha fatto scalpore ed è stato rivoluzionario. Perché? Perché lui arrivava e stravolgeva la vita delle persone. Le persone sapevano che quando lui arrivava qualcosa accadeva. E se non accadeva niente in quel momento, i suoi insegnamenti cambiavano il modo di pensare. Guardate cosa è scritto negli Atti degli Apostoli. Guardate, questo è un versetto molto semplice, ma che descrive in poche parole il ministero di Gesù. Atti 10, il versetto 38. Questo è Pietro che parla mentre si trova a casa di Cornelio il centurione. Atti 10, il versetto 38, dice così. E Pietro parla e dice, leggiamo il versetto 37. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando, guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Questa è la descrizione del ministero di Gesù, di quello che faceva Gesù. Come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come lui è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal nemico, perché Dio era con lui. Quando Gesù arrivava, non è che ci diceva, ma tu non mi sembri molto degno di una guarigione, tu devi scontare ancora qualche pena, quindi io ripasso e ti guarisco fra una settimana. Quali erano le condizioni per essere guariti da Gesù?
Liberarsi da Satana.
No, questo ci pensava lui. Qual era la condizione? Per ricevere guarigione o liberazione da Gesù, che cosa era necessario?
Anche
Gesù non ti chiedeva quanto avevi nel conto, se avevi dei peccati nascosti, se la tua vita era perfetta in linea con la legge di Mosè, se andavi in comunità, se davi le tue offerte, se facevi questo, se facevi quest'altro. Gesù ha detto, chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Questo è quello che diceva Gesù. Gesù non diceva, ah sì, però tu sai, hai qualche orecchino di troppo, quindi sai, non è che posso, e tu hai il tatuaggio, no, tu sei caduta stasera e quindi te devi venire in giacca e cravatta per essere guarito. Gesù non metteva mai delle condizioni. Tutti coloro che credevano in lui venivano sanati. Non diceva forse qualcuno, non diceva tanti, non dice la maggior parte, non dice molti, dice
tutti.
Tutti.
E sempre.
Significa che quando arrivava Gesù, le cose cambiavano. Gesù è entrato nella vostra casa, le cose cambiano. Gesù è entrato nel tuo lavoro, le cose cambiano. Gesù è entrato nella tua vita, le cose cambiano. A volte le cose non cambiano dall'oggi al domani, perché? Non perché non è la sua volontà, ma perché noi abbiamo una testa e che durerà la ciaga, come si suole dire. Abbiamo una testa che noi vogliamo sempre gestire le cose, oppure vogliamo subito le cose. Se vostro figlio vi chiedesse qualcosa che voi sapete che gli farebbe del male in quel momento, glielo dareste?
No.
Potete dare, potete fare mangiare. I bambini, arriva il momento in cui vengono svezzati, ok? Passano dal latte alla, poi c'è l'omogenizzato, gli dai la pastina piccola, le stelline, e quindi viene svezzato. Per dare più sapore ad un bambino piccolo, gli mettereste un bel po' di peperoncino? Sì o no?
No.
Perché no?
Perché c'è bisogno della bocca.
E non sulla bocca.
Ma ci fa male.
Chiaro che gli fa male. Quando è che può provare questi nuovi sapori? Quando sarà più grande. Se tuo figlio ti dice lo voglio provare, assolutamente no. Quindi significa che noi molto spesso, a volte è vero che chiediamo delle cose che magari alla quale non siamo ancora alla nostra portata, però una cosa è certa, il Padre ci ama e ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Una situazione del genere, posso anche pensare ad esempio che Dio non lo fa perché magari io non sono molto spirito, perché non leggo molto la Bibbia, perché non prego. Gesù non dava mai delle condizioni, mai. Pensate un attimo a quello che abbiamo letto poco fa, Il padre disse: se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù ha detto: il problema non è mio, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Noi gli ha chiesto di che religione era, da dove veniva, qual era il suo passato, quale sarebbe stato il suo futuro. Gesù non diceva mai a nessuno: ora che ti ho guarito mi devi seguire. Però pensateci un attimo, perché a volte viene insegnato che se tu poi non fai la volontà di Dio, se non segui il Signore, è quello che tu, quello che Dio ti ha dato, te lo può anche togliere, oppure lo puoi anche perdere. Non, se lo perdiamo non è perché Dio ce l'ha tolto, ma perché noi continuiamo magari in una strada sbagliata,
ci allontaniamo,
perché magari diventiamo preda del nemico e lasciamo che il nemico faccia di noi quello che vuole, quello che lui vuole, ma non è Dio. Ora voglio concludere leggendovi questa parte, guardate nella lettera agli Ebrei e concludiamo. Ebrei capitolo 4, guardate che sono belli questi versetti. Ebrei 4. Marco, sei bellissimo, certo, assomigli a tuo papà, quindi voglio dire, sei la parte bella, la copia bella di tuo papà. Ebrei capitolo 4, guardate versetto 14, 15 e 16 e concludiamo. Giocate piano di là, bimbi. Ebrei 4, versetto 14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Sabri, tu devi in questo momento, insieme a tuo marito, ritenere fermamente la confessione di fede. Io confesso la mia fede in Dio, che Lui mi ha dato un figlio, è perfetto, è straordinario e avremo solo soddisfazione. Vedremo Dio all'opera, sarà una testimonianza per tutti. Dobbiamo mantenere, c'è Dio che ti ha promesso qualcosa, mantieni ferma la confessione della tua fede. Mantienila ferma, perché Dio ha parlato nella tua vita e le cose accadranno. Signore, se tu vuoi qualcosa, no, se tu vuoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. È come per dire, ora lo vedremo, io ho preparato tutto, non dipende da me, no? Faccio un esempio: se Luca, quanti anni ha Luca?
6
anni. Tuo figlio quanti anni ha?
9.
No, come si chiama?
Samuel.
Samuel, se Samuel viene dalla mamma, Patrizia, Samuel va da Patrizia e gli dice: mamma, ho fame. E la mamma prende un panino e ci fa bello panino, fa mortadella, eccetera, eccetera. Poi dopo: ho fame, e poi ho fame, e poi ho fame. Se la mamma poi ha da fare delle cose, dice: Samuel, gioia mia, io c'ho un frigorifero.
Gioia mia dipende, dove sei arrivato, gioia mia.
Io lo faccio bella, capito? Cerco di farla più gentile possibile. Samuel, sono impegnato. Samuel, vai a prenderti, se hai fame, se hai sete, sai dove sono le cose. In questo momento io sto stirando, sto lavorando per te. Quindi, con molta gentilezza, non rompere, vai al frigorifero o alla dispensa, sai dove sono le brescine, sai dove sono i biscotti, sai dove sono le patatine, fatti un panino, sai come farlo, sei grande, punto e basta, vai e mangia e non chiedere più, ok? Possiamo dirlo? Ciò significa che molto spesso noi chiediamo a Dio determinate cose, come diceva Massimiliano, ma Dio ha già preparato ogni cosa. Segnatevi questa frase nel vostro cuore: la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Lo ripeto: la fede prende ciò che Dio ha già provveduto. E voglio dirti questo: la tua fede non convince Dio a risponderti. Noi a volte diciamo: la nostra fede muove la mano di Dio. Non è vero, non è così, perché Gesù ci ha insegnato che la mano di Dio si è mossa 2000 anni fa e ha già fatto ogni cosa. Gesù sulla croce ha dichiarato: tutto è compiuto, signore fai questo, è compiuto, signore dammi questo, è compiuto, signore ma perché non apri questo, oh è compiuto, significa la tua fede prende non ciò che Dio ti deve dare, ciò che Dio ti ha già provveduto. Quando noi leggiamo in Efesini 1:3 c'è una frase bellissima, ascoltate, Efesini 1:3 dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te, sei già benedetto.
Sei già benedetto.
Sei già benedetto. Siamo già benedetti.
Sapete che nel Nuovo Testamento non esiste una preghiera che dice, che cita così, Signore benedicimi.
Io l'ho detto.
Non esiste una preghiera, una nel Nuovo Testamento che ci autorizza a chiedere Signore benedicimi. Il Signore risponde, l'ho già fatto. Signore benedicimi, l'ho già fatto. Signore, ma benedicimi però. Figlio mio, l'ho già fatto. Signore, ma benedici. Gioia mia, dacci al frigorifero, la mangi. Vedete qual è Ebrei 4, il versetto 14, dice così: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia, non con piena paura. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della
grazia.
Grazia, non è il trono del giudizio, non è il trono della disgrazia, non è il trono della condanna. È il trono della grazia. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto al momento opportuno. Io dico, ma di cosa abbiamo veramente bisogno ancora di più? Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, dove otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto. Non riceviamo parole brutte, non riceviamo se fai però tu quella cosa, però dovresti, sì però io non è che posso, però ora te ne stai approfittando, però ora cambiati. No, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo cosa? Chi è che ha bisogno di aiuto? Se noi ci accostiamo a Lui con piena fiducia, noi lì troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il trono della grazia è il luogo della piena abbondanza per la nostra vita. Lui non provvede a gocce. Lui non provvede col contagocce, Lui fa piovere su. Lui fa piovere su.
Cercate il regno di Dio e tutto questo. Cioè, come dire, trovate me,
ci dobbiamo innamorare.
Gesù diceva una cosa, ha detto, solo una cosa avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le cose di cui avete bisogno sono lì. Sono lì, perché se voi trovate, se voi vi accostate al trono della grazia, tutto quello di cui avete bisogno è già lì pronto per voi. Posso leggerlo l'ultimo versetto, ve lo prometto. Ve lo prometto. Salmo 23, dai. Bimbi, chiudetela la porta. Ah, non c'è la porta, scusate. Scusa Leila,
si
Leila, tappa le bocche. Mettigli una broscina, una brioscina. Guardate qui il versetto 5. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Cosa si fa di solito quando ci sono i nemici? Cosa si fa con i nemici? No? No, chi è vigliacco scappa, chi non è vigliacco cosa fa?
Si combatte,
no?
Si guarda.
Ok? Si combatte, con i nemici si combatte. Guardate qui, questa è una visione che vorrei darvi, la visione di un figlio che ha piena fiducia nel padre. Tu hai parecchi davanti a me, una mensa in presenza dei miei nemici. Cioè ci sono i nemici davanti a te, o un signore che ti dice, non ti dice combatti. Tu dici a sette del mangio e i tuoi nemici ci pensano. Guardate la visione che Davide ci dà di Dio. Quando all'inizio lui dice l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. E quando io ho davanti i miei nemici, il mio Dio, il mio pastore che è il mio padre, si prende cura di me. Ed è lui stesso che mi dice riposati. Mangia, prendi forza, ai tuoi nemici ci penso io. Guardate qua, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Versetto 6, dillo insieme a me, per certo, dillo insieme a me, sicuramente, certamente.
Certamente.
È così.
È così.
Non può essere diversamente. Perché lui me l'ha promesso. Beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Beni e benignità mi inseguiranno tutti i giorni. Beni e benignità mi perseguiteranno tutti i giorni. E io abiterò nella sua casa per sempre. Vedete, nel testo ebraico questa parola è bellissima, dice beni e benignità mi accompagneranno. Ma nel testo ebraico significa beni e benignità mi inseguiranno. Noi siamo cresciuti con la mentalità che siamo noi che dobbiamo inseguire la benedizione. Mentre la Bibbia ci dice esattamente l'opposto. Sono le benedizioni che inseguono noi e ci dicono, ma devo fare pigliare sì o no? Questa parola nel testo ebraico dice letteralmente beni e benignità mi inseguiranno e mi perseguiteranno ogni giorno della mia vita. Posso dirti una cosa con tutto il cuore? Non hai scampo. Sei condannato ad essere benedetto.
Amen.
Questo è importante perché questo ci fa vedere molto. Emanuelino. Questo ci fa vedere che la responsabilità è nostra. E questo a noi non piace. A noi piace scaricare la responsabilità sul Signore. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E se le cose non cambiano, la colpa è sua. Ma Gesù dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. La vita di una persona che ha fede e che crede realmente non è una vita senza problemi. La fede non elimina la paura.